nella bellezza di essere alla presenza di Dio. E da qui, da questa consapevolezza, certezza, che dobbiamo iniziare. E la parola di Dio che ascoltiamo, che adesso leggerò e poi commenterò, ci vuole proprio aiutare a venire a contatto con quella dimensione profonda della vita dove noi abitiamo, a volte inconsapevolmente. E allora l'invito è proprio di lasciarsi condurre, di lasciare andare ogni preoccupazione che c'è adesso. Hai tanti pensieri, tante cose, fermati qua, fermiamoci qua. Forse siamo anche emozionati per questo inizio di cammino, o forse preoccupati, ma è esattamente la stessa esperienza di questi discepoli. Ed è bello vedere come il Signore ci prende così come siamo, non in modo diverso, ma così come siamo e lì dove siamo. Vi leggo il brano. Ed ecco, in quello stesso giorno, due di loro erano in cammino per un villaggio di nome Emmaus, distante circa 11 chilometri da Gerusalemme, e conversavano tra loro di tutto quello che era accaduto. Mentre conversavano e discutevano insieme, Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro. Ma i loro occhi... erano impediti a riconoscerlo. Ed egli disse loro: che cosa sono questi discorsi che state facendo tra voi lungo il cammino? Si fermarono col volto triste. Uno di loro, di nome Cleopa, gli rispose: solo tu sei forestiero a Gerusalemme. Non sai che cosa vi è accaduto in questi giorni? Domandò loro: che cosa? Gli risposero: ciò che riguarda Gesù, il Nazareno, che fu profeta potente in opere e in parole davanti a Dio e a tutto il popolo. Come i capi dei sacerdoti e le nostre autorità lo hanno consegnato per farlo condannare a morte e lo hanno crocifisso. Noi speravamo che egli fosse colui che avrebbe liberato Israele. Con tutto ciò sono passati 3 giorni da quando queste cose sono accadute. Ma alcune donne delle nostre ci hanno sconvolti. Si sono recate al mattino alla tomba e, non avendo trovato il suo corpo, sono venute a dirci di aver avuto anche una visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati alla tomba e hanno trovato come avevano detto le donne, ma lui non l'hanno visto. Disse loro: stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti. Non bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze per entrare nella sua gloria? E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano, ma essi insistettero: resta con noi, perché si fa sera e il giorno è ormai al tramonto. Egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero. Ma egli sparì dalla loro vista. Ed essi dissero l'un l'altro: non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli conversava con noi lungo la via, quando ci spiegava le scritture? Partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli 11 e gli altri che erano con loro, i quali dicevano: davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone. Ed essi narravano ciò che era accaduto lungo la via e come l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane. Mi piace vedere come questo testo inizia con due persone, non una persona sola. Sono due persone che camminano. E queste due persone, in fondo, forse possono essere anche una persona sola. Una parte che si verrà poi a conoscere e un'altra parte no. Una parte che prima si manifesta e un'altra parte che si manifesta poi più avanti. Ma rimaniamo sulle due persone. E sono due persone che partono e in quello stesso giorno dove era avvenuto quello che qui è raccontato, dove le donne erano andate al sepolcro e non solamente le donne ma anche gli altri discepoli, testimoni di quanto è accaduto. È bello vedere come davvero delle donne si muovono come proprio delle donne, perché c'è un affetto, qualcuno che è amato, qualcuno che continua ad amare, perché non si dice mai ho amato fino a questo momento. Noi continuiamo ad amare le persone, anche quando queste non ci sono più. Ed è questo amore che trascina, ed è in questa dinamica che noi veniamo coinvolti. È una dinamica di amore. E siamo invitati in questo a riprendere le nostre dinamiche di amore, anche verso Dio. Bene, in quel giorno erano viandanti, erano camminanti, due persone. Il verbo in greco è poreuomai, è proprio il camminare verso, il camminare in una direzione. E vanno verso un villaggio che è Emmaus, e questo villaggio è distante, è indicato 60 stadi, ma l'archeologia oggi disvela a noi che di Emmaus ce ne sono tante, sono 4, forse 5, ognuno in fondo ha la propria Emmaus. E ma che cos'è Emmaus nell'Antico Testamento? Emmaus, bisogna andare a riprendere il primo libro di Maccabei, al capitolo 3 e poi più avanti. Emmaus è il luogo dove Israele aveva vinto. Aveva vinto contro i Filistei, aveva vinto contro gli altri. E così facciamo noi. Ogni volta che noi veniamo sconfitti o la vita ci sconfigge, noi in fondo andiamo alla nostra Emmaus, dove tu ti senti dire, però lì sono bravo, dai, non sono proprio da buttare. Vabbè, questa cosa è andata male, però dai, in fondo. E Emmaus nell'Antico Testamento diventa anche una delle città fortificate, una città dove appunto, che rispecchia molte volte quella parte di noi che giustamente custodiamo. Insomma, è il luogo delle nostre vittorie e spesso noi facciamo difficoltà ad accettare le sconfitte, ad accettare momenti bui, a starci dentro. Quasi li rimuovessimo, li rimuoviamo dalla nostra esistenza, perché facciamo difficoltà e giustamente, come queste persone che scendono, mollano Gerusalemme, il luogo della sconfitta, della delusione, della speranza infranta. L'invito che faccio a te, che la parola fa a noi, è aggancia le tue speranze infrante. Perché se non le agganci, questa parola non sarà per te, non sarà per me. Per me che parlo, eh? Perché in fondo sto già dicendo che non ci credo a te Dio, ma in quanto Dio è proprio colui che fa nascere dalla morte, dalla delusione, dalla frattura, la vita, eh? fa nascere la vita, altrimenti non è Dio. Altrimenti è qualcun altro, ma non è Dio, non è Dio. Ci credi questo? Credi che sia possibile? Già credere a questo che sia possibile, guarda, puoi già uscire di chiesa. Perché? Perché inizi a credere e inizi a fidarti che questo è possibile, che la tua vita può essere cambiata e il Signore è qui per cambiare la tua vita, la mia vita, la nostra vita. La nostra vita come singoli, la nostra vita come comunità, la nostra vita come famiglia. Bene, questi uomini lasciano Gerusalemme e vanno verso Emmaus e conservano e conversano l'uno con l'altro. Omileo, è proprio la conversazione che si può fare con un amico, con una persona che conosci bene, ma omileo vuol dire anche scontrarsi contro qualcuno, usare anche, come dire, le passioni, il lasciarle uscire, il ricercare una verità. È questo che cercano loro. Per cui questo conversare è quasi venire alle mani, cioè io ho ragione, no, io ho ragione, o tutte e due ci sentiamo feriti per questo e quest'altro motivo. Riguardo tutte le cose accadute. Beh, noi abbiamo investito una vita qua, E noi speravamo fosse lui davvero colui che liberava noi e Israele. Eppure è morto. E molte volte noi ce la prendiamo con noi stessi perché noi non potevamo essere ingannati. Era così vero. E non so se a voi capita, a me capita. Quante volte me la prendo con me e dico, ma che stupido che sono stato, ho dato fiducia. Come se il dare fiducia fosse una cosa sbagliata. Ecco, in questo discorrere e discutere insieme, anche il medesimo Gesù si avvicina e cammina con loro. E dice il testo, ma gli occhi sono impediti, i loro occhi sono impediti dal riconoscere loro. Non sono loro che non vogliono, ma c'è qualche cosa che riempie i loro occhi che non permette a loro di vedere. Non riusciamo a vedere le cose, non perché non vogliamo, ma non riusciamo proprio a vederle. È nella nostra incapacità, c'è qualche cosa che è presente, che ci blocca, nonostante i nostri sforzi, nonostante queste discussioni, e molte volte sono proprio discussioni che non permettono a noi di vedere l'altro, perché è questo il passaggio. Ma vado avanti. Disse verso di loro, cosa sono queste parole che scagliate l'uno contro l'altro? E poi qui cambia il verbo, non è più poreuo mai, ma è peripateo. E cioè è il camminare intorno con i nostri discorsi, è il nostro filosofeggiare. Noi dobbiamo tantissimo alla filosofia greca, Coloro che camminano e parlano insieme, discutono, speculano. Abbiamo una cultura che è strepitosa, è veramente molto bella, una cultura umanizzante, dobbiamo tantissimo. Ma guardate qui, il punto è Gesù, con parole precise, dice cosa sono queste parole che voi scagliate l'uno contro l'altro camminando intorno, cioè girando sempre lì. E se le nostre discussioni sono davvero interessanti a volte però sono un modo per evadere la vita. Lo dico con altre parole. E questo dovrebbe cambiare anche, a mio avviso, il nostro modo di fare teologia, di parlare di Dio. Perché molte volte noi parliamo di Dio, ma non parliamo con Dio. Molte volte le nostre preghiere sono il parlare di Dio, io so, speculo, ti voglio capire meglio. No, qui è chiesto tu parla a Dio. Ecco, questo girare intorno sono questi nostri discorsi, molte volte, le nostre preghiere. I discorsi che facciamo noi a casa, nelle nostre comunità, nelle nostre assemblee, è un parlare, un girare, un girare, un girare, non si atterra mai. L'altro, soprattutto nelle discussioni tra marito e moglie, tra amici, l'altro non si sente visto, perché è preso dal suo pensiero e tu sei preso anche tu dal tuo, in realtà non stai vedendo chi hai davanti. Per cui guardate come davvero la nostra capacità speculativa, che è splendida, lo ripeto, molte volte non permette a noi di andare al dunque, di parlare con una persona, di parlare con Dio. E dopo questa frase succede quello che succede di solito a noi quando veniamo presi proprio nel cuore delle cose, ci fermiamo e scopriamo che il nostro volto è triste, che non abbiamo preso niente, non abbiamo afferrato niente, non abbiamo raggiunto l'altro, l'altro nemmeno ci ha raggiunto. Molte volte le nostre celebrazioni sono così, andiamo, usciamo, le nostre assemblee sono così, andiamo, usciamo, così come siamo entrati, usciamo. Guardate, non è accusa, io parlo per la mia esperienza. E questo allora diventa il luogo davvero dove io posso cambiare la mia vita, o dove il Signore mi raggiunge lì. Lì mi raggiunge, perché questo Signore viene a prenderci lì nei nostri pensieri, nel nostro pensare, nel nostro ragionare. E rispondendo uno di loro, o quella parte di loro cosciente, Cleopa disse a lui: tu solo sei così straniero a Gerusalemme, cioè tu solo sei così una persona che vive lì ma non si rende conto di quello che accade. Guardate quello che di solito una moglie dice al proprio marito: ma sei qui, vivi con me, non ti rendi conto di queste cose? Non ti rendi conto che il nostro figlio sta facendo questa cosa qua? Ma dove vivi? Che è splendido, se una donna riesce a farlo, e viceversa, col proprio marito o con la propria moglie, è una cosa bellissima. Perché? Perché almeno lo porta lì sto marito, lo fa atterrare, lo libera da tutti i suoi altri pensieri. Io spero che voi donne, noi uomini, facciamo così anche all'interno delle nostre comunità, che liberiamo gli altri. Perché una donna, un uomo, un prete, un sacerdote, durante una celebrazione vuole liberare e dice all'altro: stai qui, vieni qui ad abitare. Dove stai ancora con tutti i tuoi pensieri? Tu solo sei così straniero a Gerusalemme, ma dove vivi? Detto a Dio, detto a quel Gesù che è morto e risorto, che sta camminando con loro, e noi glielo diciamo molte volte a Dio, Io mi ci ritrovo benissimo in questo. Ma Signore, ma tu dove sei? No, io sono quello che ti sto facendo vedere a te. Beh, quando mi dice così, dico: vabbè, forse proprio ragione. Mi commuovo, mi tocca. E non hai conosciuto tutti questi accadimenti che sono avvenuti in questi giorni? Non hai conosciuto. Li sai, ma non li conosci, non li comprendi. Sai tutto della vita di qualcuno, ma non comprendi. È bello vedere questa risposta di questo Gesù che una parola sola dice: quali? Ti smonta. Perché dice: no, ti ho fatto tutto sto discorso e tu mi dici quale? Addirittura sembra un gesuita, la famosa battuta, che un gesuita risponde a un altro che gli fa una domanda con un'altra domanda. Non è il mio caso, ma comunque. Ma essi dissero a lui: quelle riguardanti Gesù di Nazareth. E qui passaggi molto belli. che traducendo dal greco dice che divenne uomo. Cioè un Dio che si incarna. E qui è colto ancora, e ci fa vedere un Dio che diventa uomo, questa è teologia, ma è verità questa. Divenne uomo. E loro lo colgono ancora come profeta potente in parole e opere. Cioè sempre una dimensione comunque tendenzialmente orizzontale. Dobbiamo sistemare le cose qui mondane, ma non apriamo all'altro. Che vuol dire che senso ha la vita? Perché sto vivendo? Cosa stiamo costruendo io e te insieme? Al cospetto di Dio, davanti a Dio e agli uomini, cioè in tutta franchezza davanti a tutti. E come hanno consegnato lui i capi dei sacerdoti, le autorità nostre, per condannarlo e metterlo a morte, e hanno crocifisso lui. Ma noi speravamo che lui, ecco lui che sta per riscattare Israele. Ecco qui in alcuni manoscritti c'è il verbo all'imperfetto. Noi pensavamo fosse lui, era lui. Invece il testo consegnato a noi dai critici è un estin, e cioè adesso, è un presente. Noi pensavamo questo, e lo pensiamo ancora, che è lui che sta per riscattare Israele. E questo, a mio avviso, dice la fede. Non sarebbero tristi se non avessero avuto fede e se a oggi non avessero fede ancora. Ma proprio perché ci credo una cosa, ci sono rimasta male e continuo a rimanerci male perché in fondo continuo a crederci. Non pensate tanto a me, pensate a voi, è così? Se una cosa non ci interessa più, davvero non ce ne frega più, non speriamo più. Ma proprio perché abbiamo ancora fede, noi speriamo che quella cosa lì avvenga e contiamo i giorni e speriamo avvenga. Di fatto loro contano i giorni, 3 giorni, questo è il 3° giorno, sto ancora aspettando. Guarda in fondo al tuo cuore, cosa tu stai ancora aspettando? Tu che ti reputi a volte uomo non di fede, no, uomo o donna di fede, tu lo sei, tu stai ancora aspettando. Ecco gli uomini che contano il tempo. E poi aggiungono, ma anche donne, alcune di noi, ci hanno stupito, ci hanno sconvolto. Questo termine può essere tradotto sia come un qualcosa di tremendamente bellissimo, incredibilmente bellissimo, al punto che non ci credo, faccio difficoltà a crederci, oppure può essere anche... Mi ha sconfortato una cosa così, mi ha sconquassato, mi ha distrutto, mi ha sfondato, mi ha lasciato devastato. Ecco, ci hanno stupito, ci hanno sconvolto, dice la reazione della comunità. Essendosi recati di buon mattino al sepolcro e non hanno trovato, il suo corpo, e sono venute dicendo anche che hanno visto un'apparizione di angeli. Già, perché si usa il termine angeli? Chi sono gli angeli? Come sono vestiti gli angeli? Di solito sono bianchi, ma l'angelo bianco è colui che sta al cospetto di Dio, è colui che vive di Dio, è la buona notizia. L'angelo è l'annunciatore, eh? Ogni persona, qualsiasi persona che ci annuncia oggi la buona notizia, è questo angelo qui in quella tomba che noi abbiamo, che noi siamo, che è dentro di noi. Gli angeli sono questi. È quella persona che magari non conosci, ma che al mattino ti cambia la giornata con un gesto, con una parola, con una carezza, con uno sguardo, con un sorriso. e dicono che lui, dicono di lui essere in vita. Pazzesco. E sono andati alcuni dei nostri al sepolcro e hanno trovato nel modo come le donne hanno detto, ma lui non l'hanno visto. Non hanno trovato nessun angelo loro, per quello che non possono vedere. Guardate, questo è quello che è chiamato dagli esegeti il kerygma a metà. E cioè, qualche cosa che è vero, appunto, pensieri, ragionamenti, teologia perfetta, incredibile, ma vuota. Cioè una teologia davvero che non fa nessuna pecca, ogni passaggio logico, ma non ci coinvolge. È come quando un amico arriva da te e ti dice mi sono innamorato, e tu che vorresti essere la persona che vorrebbe provare quell'amore per un'altra persona o qualcuno che ti amasse, e non l'hai, e rischi di sentirti ancora di più escluso dalla vita, dalla tua vita. Ecco, questo è il kerygma a metà. Molte volte noi sappiamo tutto il catechismo, la perfezione, ma sentiamo che non sta parlando a noi. Abbiamo fatto delle scelte di vita sacerdotale, religiosa, di matrimonio, di lavoro. Sentiamo che abbiamo scelto bene, ma poi alla fine arriva la crisi. Ti senti escluso. Benedetta crisi, perché arriva per tutti. Dipende da come noi l'affrontiamo. Spero che nelle crisi non ci facciamo violenza. Il prendercela con noi, sempre colpa nostra. Poi le donne su questo sono bravissime. Sempre colpa mia, sempre colpa mia. Quando ero in un centro sportivo a Milano e andavo a visitare le squadre maschili e quelle femminili, c'era proprio una prospettiva diversa. E gli uomini tendenzialmente dicevano no, la prossima volta le distruggiamo. Comunque le donne dicevano tendenzialmente colpa mia. Ma no, approcci diversi. I nostri giovani, il Covid che abbiamo vissuto, questa non è una crisi. Quanti di voi genitori non hanno avuto i figli in casa, i nipoti, e si sono trovati veramente in difficoltà con loro, che a volte non volevano nemmeno più uscire. Tendenzialmente le ragazze, perché non le sentivano più belle, apprezzate così, i ragazzi forse dicono ho paura dell'altro, ho paura del contatto. È qui che ci viene a prendere il Signore, se no non è una buona notizia, se no è una favola. E guardate cosa dice, o insensati e lenti del cuore, cioè o uomini senza senso, abbiamo perso il senso della vita. Ecco, la cosa che dice, non è che li vuole insultare, anche se li viene fuori così, ma è schietto, questo Dio è schietto, ci dice le cose, e se è una cosa vera, io la prendo perché è vera. Mi fa bene, addirittura mi libera. Sento che fotografa la mia situazione. E lenti di cuore, cioè il mio cuore ormai è bloccato, è a rilento. C'è ancora il Covid. Sentiamo quasi che non pulsi più. E guardate che il cuore sono tutte le emozioni, sono tutti i pensieri, è il ragionamento in ebraico, sono gli affetti. Guardate, una cosa della nostra cultura è che tendenzialmente noi abbiamo ridotto l'amore al sentimento. Invece l'amore nella giustizia, nella Bibbia è il riconoscere l'altro. L'amore è giustizia, l'amore è il giusto rapporto con me, con gli altri, con le cose. Il sentimento è compreso in questo. Ma non può essere esaurito lì. E anche quando finisce il sentimento, non vuol dire che la cosa è andata, la relazione non c'è più. No. Ecco, questo Gesù che fa con loro una cosa splendida, comincia egli e fa l'esegeta, cioè inizia a spiegargli le cose, come fa una mamma, un papà con il proprio bambino, come fa un nonno, inizia a spiegarti le cose, non così. Ancora, guardate, molte volte quello che va in crisi non è la nostra fede, ma è quel Dio che tu hai creduto, che ti aveva sempre permesso a te a che le cose andassero sempre tutte bene, per cui era sempre un Dio forte. In quale Dio credi? In quel Dio che si piega anche e viene a prendermi nella mia sofferenza? O è sempre noi dobbiamo vincere? Perché qui ne viene fuori che tipo di chiesa, eh? Che tipo di comunità? Qui vengono fuori le nostre delusioni. Ma non siamo in tanti? La nostra comunità, quanti siamo? Pochi? Se ne vanno sempre via tutti? Sempre noi che dobbiamo vincere, essere tanti, essere forti. Poi a questo punto io dovrei lasciare, perché prima c'erano tantissimi gesuiti, adesso un po' meno, per cui anch'io me ne vado. No, è uno scherzo questo. E va avanti. E arrivano a questo villaggio. Arrivano in questo luogo dove erano diretti. E lui fa finta come se dovesse andare oltre. Ma qui l'espressione molto bella è proprio: e lo prendono, e lo tirano giù, lo tirano qua. Dove vai, Dio? O comunque dove vai, Gesù? O comunque tu, che non ti conosciamo, che abbiamo imparato a conoscerti, stai qua. È bellissimo. E quando questo qui avviene, vuol dire che tu all'altra persona ci tieni. Ti ha toccato il cuore. È come il bambino che non lascia andare la mamma o il papà a lavorare perché, no, stai a casa, dove vai? Ha paura di rimanere solo e chiede. È bellissimo. Riusciamo ancora a farlo noi, con le persone? E lo persuadono, cioè vincono su Dio. Vincono su Dio. Questo è bellissimo perché... perché a volte noi quando preghiamo non pensiamo che riusciamo a piegare la volontà di Dio. Siamo talmente delusi a volte che non ci crediamo più, non chiediamo più. Ed entrò per rimanere con loro. Ecco questo rimanere. E lì si mette a tavola. Si distende proprio. E cosa fa? Prende il pane, benedice, cioè dice bene, parla al Padre, è un auristo, un'azione sola. Non è che sta lì tutto il tempo a pregare, eh? Ma un'azione sola, ricorda il Padre, benedice, e poi inizia a distribuire, a spezzare, continua a dare. Continua, l'imperfetto, questo qui, continua a sfamare noi, continua. Questa è l'Eucaristia. Ma questo è il gesto dell'Eucaristia. In realtà, quando Dio fa questo, gli altri lo riconoscono. Ecco qui che noi ci svegliamo. Non siamo più impediti, ma iniziamo a riconoscere, a partire dalla generosità di Dio, di questo Dio che dà e che mi sfama. E questa fame che finisce. Io inizio a vedere nuovamente. E lui sparisce. Guardate che non dice va via, non si fa vedere ai loro occhi, ma lui è sempre lì presente. Questo Signore è presente adesso. È presente dove noi siamo riuniti, dove due o tre sono riuniti nel mio nome. Questo Dio è presente in mezzo a noi. Ma fin qui siamo ancora, tra virgolette, nel kerigma a metà. Qui si fa vedere invece la pienezza del kerigma. Io vi invito a ritornare adesso per un istante, non sono lungo, adesso vado a chiudere, però vi invito a ritornare da quando hai iniziato a sentirmi e ad ascoltarmi. Cosa è successo dentro di te? Prendi contatto con te. Qual è il sentimento che hai dentro? A parte il fatto di dire è troppo lungo, così, va bene, ma lascia stare, non ti perdere in questo. Il punto è qual è il sentimento che hai dentro? C'è qualcosa di speranza? C'è qualcosa di luce? Ecco perché esattamente quello che dicono loro, dicono, lo riconobbero e iniziano a dire, forse che il nostro cuore non ardeva mentre era con noi? Ecco la pienezza del kerygma, ecco il recupero, ecco questo Dio che è già presente nella tua vita, nelle nostre comunità, nella nostra diocesi. E questo Dio è già presente e deve solamente uscire, è già presente. Ma noi non lo vediamo perché la tristezza del tuo cuore. Ah, vado a messa, ma sono già triste al mattino e ritorno a casa triste. Allora è kerygma a metà. No, qui è proprio la dimensione più profonda. Guarda che tu, se contatti te stesso, se prendi contatto con te, tu scopri la bellezza, che questo Dio è già presente, non ti ha lasciato solo, non ti ha lasciata sola, è qui. Quando parlava con noi, quando ci spiegava le scritture. E questi uomini ritornano. Ecco, vedete, se le nostre celebrazioni non ci cambiano poi anche nelle nostre relazioni, non basta la relazione solamente con Dio, ma la relazione vera, autentica con Dio mi cambia nel rapporto con mio marito, con mia moglie, con l'altro, con il mio vescovo, con il mio parroco, con la persona che non conosco, non incontro. E chiudo. Con questo. I frutti dello Spirito, che dice Paolo in Galati 5. Cioè, per riconoscere davvero che il tuo vissuto è veramente il vissuto con Dio, è questo: amore, gioia, pace, magnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé, rispetto di sé e dell'altro. La vera giustizia è questa. L'uomo giusto è questo, è quello che vive le relazioni con gli altri con questa pienezza. Ma Paolo aggiunge anche, dentro nel nostro cuore c'è molte volte invece la gelosia, dissensi, le divisioni. Ecco, e tu cosa scegli? Questa è l'esperienza, per come risuona a me dei discepoli di Emmaus, questa forse è l'esperienza che ci è consegnata a noi dalla Chiesa e che ci dicono rimaniamo in questo.